Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
Addosso, con quello vestiremo le parole che sappiamo, con quelle parleremo, con i tasti che ci abbiamo suoneremo forte e piano. Non è l'utile il fine del gioco, il fine del gioco è giocare, non è un si è perduto, anche i buchi possiamo suonare. Con i tasti che ci abbiamo, con quelli comporremo, con i sogni che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che ci abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò. Con la vita che ci abbiamo, con quella noi vivremo, e con i piedi che ci abbiamo, con quelli cammineremo, e con l'aria che ci abbiamo, quella respireremo, con la terra che abitiamo, con quella moriremo. E se il gioco è stato bello, allora è stato anche buono. La storia rinnova la vecchia lezione, al potere l'immaginazione. Con le armi che ci abbiamo, con quelle finiremo. Con i denti che ci abbiamo, quelli stringeremo. Con il cuore che ho, con quello ti amerò.
Con i tasti che ci abbiamo, Vinicio Capostela.
Buongiorno, bentrovati da parte mia, Sandra Sahin, a questa puntata di Festival d'Autore, puntata che si è aperta in modo originale, in musica. Abbiamo infatti sentito Con i tasti che ci abbiamo, di Vinicio Capossela, registrata nel nostro auditorium Stelio Molo RSI lo scorso aprile e che apriva una serata speciale dedicata ai libri in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore. Serata che avevamo intitolato proprio Con i testi che ci abbiamo, come la serie di Alphaville che potete recuperare online e nella quale con Vinicio Capossela abbiamo esplorato le sue tante letture, così tante e così sentite da emergere spesso tra le righe dei suoi testi. Vinicio Capossela è un cantautore premiato, 6 Targhe Tenco, il premio Tenco alla carriera, il premio De André alla carriera e tra l'altro gli ultimi riconoscimenti sono giunti proprio a seguito del suo ultimo disco, 13 canzoni urgenti. Ma Vinicio Capossela, oltre che cantautore, è anche scrittore. Da Non si muore tutte le mattine, primo romanzo uscito 20 anni fa esatti, fino all'ultimo Eclissica, passando per Il paese dei coppoloni, che nel 2015 viene candidato al premio Strega e riceve il premio Dante Strega della Società Dante Alighieri. Stamattina vi propongo la prima parte di quell'incontro in cui lo sentiremo accompagnato da Daniela Savoldi al violoncello e da Vincenzo Vasi al theremin, alle percussioni e a un sacco di altre cose strane. Ma torniamo sul palco dell'auditorium adesso e partiamo dalla data in cui ci siamo trovati. Una data significativa per molti motivi.
Il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, la festa di San Giorgio, che è una festa, e poi è anche l'antivigilia del 25 aprile, che personalmente, vabbè, qua siamo all'estero, ma diciamo che per me è la vera festa di Natale. E mi fa sempre impressione dirlo da un microfono targato RSI. Dunque sì, un doppio festeggiamento, perché i libri, forse già la parola libro ha quasi l'anagramma della parola libertà, e non è un caso che spesso le peggiori, diciamo, dittature e tirannie iniziano proprio con messi all'indice di libri, di roghi di libri. Insomma, il libro è qualcosa che ci consente di accedere a un altro mondo, quello che, ma non la faccio troppo lunga, diciamo che io è l'unico oggetto che diverse volte ho rubato, ecco, proprio, ho proprio un'attrazione materica per, soprattutto per le vecchie edizioni.
Senti, c'è un'immagine che tu hai usato una volta nel corso di un'intervista diversi anni fa che a me è rimasta impressa, perché mi è sembrata così bella, e allora te la ripropongo, perché tu in quell'occasione dicesti che vorresti essere come Paperone, ma non nuotare nei dobloni d'oro, nuotare in mezzo a un mare di libri.
Usati però.
Usati? Prime edizioni possibilmente.
No, anche quinte, seste, no. Non ricordo di aver detto questo, ma però diciamo che nuotare, no, però insomma, io sono un pessimo lettore, sono un lettore così senza metodo, e quindi mi porto dietro spesso tanti libri che finiscono così sul letto, uno in effetti ci nuota un po' dentro, ma così aprendo, i libri ci danno un po' quello di cui abbiamo bisogno, a volte basta anche aprire a caso e trovare una frase che è quella esattamente che ti parla, altre volte abbiamo dei testi fondamentali che ci stanno intorno e non, fino a quando non è il momento in cui ci parlino, in cui ci parlano. E da un punto di vista, diciamo così, di collegamento con la canzone, spesso nei libri si trovano delle canzoni mute, cioè canzoni di cui c'è traccia di un testo, a volte anche in versi, in metrica. Per esempio Moby Dick, oltre che un poema shakespeariano, un trattato di cetologia, come si dice, è anche un musical, perché ci sono tanti punti in cui si dice, bene, il sermone, e cantò questo sermone. Oppure, so, Billy Budd, l'ultimo libro di Melville, termina con una ballata, che è proprio una ballata. E questo succede in molti libri. Altri libri ancora, magari proprio per il tema, vengono, a volte è bello prendere il soggetto e farne qualcosa. Quindi, insomma, in tutti questi anni, un po' per passione, un po' perché effettivamente ci sono tematiche universali spesso, no? In cui, cioè, noi abbiamo tutti la nostra mitologia personale, la nostra piccola biografia, però poi c'è una biografia più generale, la bios, no? Invece che quella individuale, più universale, che, di cui spesso i libri si fanno veicolo. E quindi anche le canzoni che attingono magari a delle pagine possono avere già una dimensione di condivisione precotta.
Senti, ma questo amore per i libri è una cosa che è nata quando eri bambino, che hai scoperto più tardi? Quando è nato?
Ricordo da piccolo che mi mancava così tanto una libreria, non ce l'avevamo proprio, che l'ho proprio costruita come delle cassette, delle cose, non avevo molto. Ma sì, una passione di. Il problema è quando veramente. Ah, no, ma si fa troppo lunga. La seconda domanda?
No, la seconda domanda in realtà è quella che ci introduce ad una canzone, ma è un po' una premessa che volevamo fare, che abbiamo discusso con Vinicio insieme per questa serata, perché racconteremo tante storie, parleremo di tanti autori, affronteremo tante epoche storiche diverse, ci riempiremo gli occhi e le orecchie di poesia, però l'arte, la cultura, la musica, la letteratura non sono qualcosa che sta là, no? Su una nuvola, sono collegati, si nutrono e restituiscono qualcosa alla realtà nella quale siamo immersi. Stiamo affrontando dei tempi che sono difficili, sono dei tempi anche drammatici, sono dei tempi in cui tante persone sono confrontate con le guerre, e sappiamo che nelle guerre i bambini sono purtroppo spesso il numero maggiore di vittime e quelle più innocenti, evidentemente. E allora volevamo partire dando un segnale che rimarcasse l'importanza del lavoro culturale e artistico con una canzone che prende l'avvio da dei versi di un grande poeta. Allora volevo chiederti di dirci qualcosa sulla crociata dei bambini e poi di farcela sentire.
Ecco, io ho un libro di poesie e canzoni di Brecht che ho proprio rubato alla biblioteca di Scandiano, adesso sono tanti anni e mi sono autodenunciato.
Ok.
Gliene ho comprato un altro, ma mi sono affezionato. Ecco, questo libro sta lì da un sacco di anni, ogni tanto sta andando anche in pezzi. Devo dire che il 24 febbraio del 22, con l'inizio di un'altra terribile guerra in Europa, che forse che si sente anche più drammaticamente vicina di altre, e con tutti i discorsi, tutto questo aumentare di discorsi sugli armamenti, sulla guerra, cioè, proprio questo carri armati, cioè, tutto l'armamentario, diciamo, della mistificazione, della narrazione, mi è venuto distinto di andare a recuperare questo libro rubato in biblioteca molti anni prima, perché in Bertolt Brecht c'è tutta questa cattiva narrazione è smontata dall'inizio. È molto importante leggere i suoi scritti degli anni 30, prima dell'inizio della guerra, perché c'è una chiarezza, proprio come i raggi X che decifrano la realtà che ha intorno. Tra queste c'è una ballata che si chiama La crociata dei bambini, Polonia 1939, perché riprende un fatto quasi mitico, no? Questa crociata dei bambini medievale, e l'ambienta nella Polonia della Seconda Guerra Mondiale, in questa neve, i bambini sono sempre, come posso dire, i portatori di una innocenza, cercano di fuggire da questa distruzione, e la cosa, tutte le indicazioni sono state cambiate, e con loro c'è un cane. Quindi il bambino e l'animale, il cane, sono proprio proprio l'esemplificazione dell'innocenza, che è la prima vittima naturalmente della guerra, ma anche la narrazione, l'informazione, anche queste sono, anche subito vengono. E quindi questa è una ballata che è tratta da questa canzone, ballata di Bertolt Brecht, che si chiama La crociata dei bambini. Grazie.
Partirono all'alba in crociata i bambini, le facce gelate, chi li troverà? Partirono in fila, sepolti di neve, i soli scampati alle bombe e dai soldati. Volevan fuggire dagli occhi la guerra, volevan fuggirla per cielo e per terra. Un piccolo capo, la pena nel cuore, provava a guidarli e la strada non sapeva trovare.
ad una di quattro, come una madre portava per mano, ed un piccolo musico col suo tamburo batteva sordo al timore di farsi trovare. E poi c'era un cane, ma morto di fame, che per compassione nessuno ammazzò. Si faceva la scuola, tutti alla pari, sillabavano maestri e scolari. Speranza, ma né pane né carne, non chiamate ladro chi deve rubare per dare alle bocche di cosa mangiare. Farina ci vuole e non solo bontà. Si persero in tondo nel freddo di neve, nessuno più vivi li poté trovare, soltanto il cielo li vede vagare nel cerchio dei senza meta, dei senza casa. Nessuno è venuto, il cane soltanto è restato e si muore di fame. Il cane soltanto è restato a morire di fame. Thank you.
Allora, abbiamo sentito La crociata dei bambini, Vinicio Capossela. Le prime storie che la nostra specie si è raccontata, se le è appunto raccontate, no? Se le trasmetteva oralmente, davanti al fuoco, probabilmente a pancia piena. L'altro giorno, quando abbiamo registrato la serie per Rete 2, citavamo Agamben con un suo bellissimo saggio, Il fuoco e il racconto, no? E con la pancia piena sei un po' più tranquillo, ti puoi prendere anche il tempo della digestione, di raccontarti delle storie. E le prime storie che sono arrivate a noi, le prime opere, erano in versi, perché poi il ritmo, le rime chiaramente aiutavano, no? Facilitavano la memorizzazione, quindi la trasmissione. Ed erano in versi anche l'Iliade e l'Odissea, i due grandi poemi omerici. L'Odissea in particolare è un testo che emerge spesso nel tuo lavoro. La vicenda di Ulisse è una vicenda alla quale fai riferimento spesso, ma non solo, insomma, proprio il mondo del mito.
L'Odissea, ognuno ha la sua Odissea, no? Mio zio era muratore, diceva sempre: che Odissea? Quindi è proprio un soggetto universale, no? E quindi non bisogna essere particolarmente così, capita, però diciamo che questa è più universale. Anche mio padre, no, diceva, confondendo un po' Vangelo e cose, la parabola del ciclope. e sì, perché ci sono proprio di queste... Ma la figura di Ulisse getta una lunga ombra che arriva, insomma, fino appunto a mio zio. E in questa ombra c'è spazio un po' per tutto, però forse probabilmente la vera ombra più universalmente così significativa è questa dell'eroe, della conoscenza, no? Questa ombra di Ulisse cambia nel tempo, perché nel mondo omerico, in questo primo mondo, il cielo era pure nel suo mistero qualcosa di fisso in cui orientarsi. Per esempio le Pleiadi erano le amiche dei naviganti, perché servivano a orientarsi nella stagione adatta alla navigazione. E comunque era un mondo che aveva, anche nello stesso poema omerico, c'è un centro magari irraggiungibile che è Itaca, un'Itaca a cui volgere la prua, però poi nel corso del tempo perdiamo questo centro, questa Itaca, e soltanto vaghiamo, a volte in nome della conoscenza, a volte neanche quella. E quindi l'ho presa un po' lunga, sì. Ma perché ho perso il centro, appunto.
Hai perso il centro. Torniamo sul discorso di Ulisse, della sua ricerca, del suo viaggio, del centro, per parlare di Itaca, di che cosa rappresenti Itaca per Ulisse, no? È quella meta verso la quale fare ritorno. E stavo pensando a un'altra tua canzone, che è Nostos, in cui tu dai voce a Ulisse, un Ulisse che, trovata la sua meta, vuole in qualche modo comunque ripartire, no? Per quella sete di conoscenza che poi dovrebbe, magari qualcuno più, qualcuno meno, insomma, animare tutti noi.
Ma allora, nella vicenda omerica, Odisseo, prima di tornare a casa, si preoccupa di capire che gli succede una volta tornato a casa, perché per esempio quello che è successo a Agamennone non promette nulla di buono. Allora Circe, che conosce molte cose, dice: guarda, se c'è qualcuno a cui devi andare a chiedere, vai a chiedere a Tiresia, che però sta nel regno dei morti, quindi devi andare prima nel regno a fare questa, come si chiama, Necchia lì, e poi da questa, sembra tutto un percorso, diciamo così, una caccia al tesoro. E Tiresia gli profetizza il fatto che sì, tornerà, però poi ripartirà e morirà tra gente che non conosce il sale, il mare, però morirà tra gente felice attorno, quindi non si sa, è un ulteriore programma. C'è uno scrittore greco, neogreco, che si chiama Nikos Kazantzakis, che è quell'autore di Zorba, anche così, che ha pensato di proseguire l'Odissea da dove è entrato, e ha scritto un poema più lungo dell'Iliade e dell'Odissea messo insieme, dove finalmente muore. dopo moltissimo. Però il mio amico Vincenzo Costantino, detto Cinaschi, che qualche anno fa in una lunga notte lì all'alba si mise a parlare del mito, e lui invece disse una cosa più semplice, diceva: Ulisse, quando è tornato a casa arriva e trova la moglie invecchiata, l'avrà trovata almeno più esperta, dice lui, e poi Telemaco, 16 anni, l'età in cui scassano di più la minchia, dice. poi doveva fare anche il re, no? Perché era anche re, quindi ha preso la barca, era il re, e non, diciamo che il ritorno di Ulisse in patria è diverso da quello di Monteverdi, se n'è andato subito. Quindi insomma, una cosa divertente su Ulisse sono tutte le ipotesi dei ritorni, dei nostos, no? Ce n'è una per esempio che dice che Penelope, diciamo, ecco, che si è accoppiata con tutti i pretendenti e ha dato alla luce un figlio che è Pan, che significa tutti, no? e quindi anche lì un altro invece dove viene ucciso da Telemaco perché a sua volta diventa l'amante di Circe. Cioè, voglio dire, neanche se le scoprono Netflix queste cose fanno serie infinite. Quindi noi non sappiamo niente del ritorno, però sappiamo che, come dice quella bellissima poesia di Cavafis, Itaca, per quanto la trovi spoglia, povera, o non la trovi affatto, comunque ti avrà regalato il viaggio.
Prima citavi le Pleiadi, no? Sono quelle che hanno guidato anche questo viaggio di ritorno verso casa.
C'è un verso, visto che comunque abbiamo cercato un programma che avesse, di canzoni che avessero attinenze, insomma, a parole già scritte. Ecco, in questa canzone c'è citato un verso di Saffo che trovo veramente cosmico nella bellezza. Dice: tramontate son le Pleiadi, notte alta io dormo da sola. E le Pleiadi sono anche appunto le stelle dell'orientamento di chi naviga. In questa canzone c'è un po' questo dialogo tra Ulisse e la sposa, che sono entrambi soggiogati in qualche modo in un incantesimo, che sono i simulacri e le aspettative e le paralisi generate dall'attesa, perché la loro è una storia di una lunga attesa, no? E le attese disattese sono veramente una bella fregatura, ma perché l'attesa normalmente è qualcosa di paralizzante, e quindi questo Ulisse non torna, va oltre e va nell'emisfero sud, quindi dalle Pleiadi, dalla stella polare si passa alla croce del sud, che è invece la stella fissa che orienta le navigazioni nell'emisfero australe.
La vela nel sole cede il suo lume alla volta alla stella polare. Urano lontano, lento meccano del cielo, tutto si muove ma niente si muove davvero. I giorni passano e gli anni e la nozze col velo raschia la linea degli occhi, l'inganno del telo. Tramontate son le Pleiadi, notte alta io dormo da sola. L'attesa è un inganno, l'attesa, preferisco l'attesa, è più dolce che non vederti tornare. Nell'attesa mi conosci così bene, ma poi non riconoscerò te. piove, non piove, precipita il carro nel cielo. Dondola l'orsa appesa alla volta polare. Andromeda, Orione, le figlie di Atlante, brillanti ai naviganti la via per tornare. L'attesa è un inganno, l'attesa, ma preferisce l'attesa. Lei non mi crederà perché ama la sua nostalgia. Nell'attesa mi conosci così bene, ma poi non riconoscerò te. S'alza in cielo ora la croce del sud, notte alta io avanzo da solo. Estremi confini del mare. Ma io non ti dico tutto, con te consigliati in cuore. E da te stesso scegli la via.
Parliamo un po' d'amore? Allora, senti, all'amore tu hai dedicato delle canzoni meravigliose. Ce n'è una che credo sia molto nota, Con una rosa, ed è una canzone che prende spunto...
Dall'ingratitudine.
Esatto. Prende spunto da una fiaba di Oscar Wilde, L'usignolo e la rosa. Io volevo leggere giusto un passaggio, ma dico due cose brevi per contestualizzare un po' la storia. Giovane fanciullo invitato ad una festa da ballo, la fanciulla con la quale tanto vorrebbe danzare gli dice: ballerò con te solo se mi porterai una rosa rossa. Ma cerca, questa rosa rossa non la trova, fino a che un usignolo, mosso a pietà, intenerito e anche ammirato per la potenza di questo sentimento amoroso, decide di sacrificarsi e tingere col suo sangue questa rosa. Allora Oscar Wilde scrive: pungente era il dolore, e ancor più appassionato divenne il suo cantare, poiché cantava dell'amore reso perfetto dalla morte, dell'amore che non muore neanche nella tomba, e la rosa meravigliosa si fece rossa come la rosa del cielo in Oriente. Rossa era la corolla di petali e rosso come un rubino il suo cuore. Questo usignolo si trafigge il cuore, no? Con una spina per tingere questa rosa di rosso. Sono delle fiabe magari che non ci verrebbe spontaneo leggere dei bambini oggigiorno. Sono delle fiabe meravigliose, Vinicio, questa in particolare.
Beh, il proseguo è che ottiene questa rosa rossa, il sacrificio dell'usignolo è immenso, però ha completamente sconosciuto al mondo, perché lo studente semplicemente si sveglia, vede questa rosa e dice: Che colpo di fortuna, una rosa bellissima, è veramente bellissima questa rosa. Il cadavere dell'usignolo è lì, ma nessuno ci fa neanche caso. Lui porta la rosa rossa alla signorina, che nel frattempo ha ricevuto l'invito dalla parte del figlio del ciambellano, che ha anche le fibbie delle scarpe d'oro, e tutti sanno che l'oro vale di più delle rose, e quindi diciamo e quindi sprezzantemente rifiuta la rosa, e lo studente la butta per terra, passa una carrozza la cosa, e poi torna ai suoi studi e dice: bah, che cosa stupida, l'amore, che cosa sciocca, è priva di logica, e anche di, mi dedicherò allo studio, e si mette a studiare altre materie, diciamo. E la sostanza è che, insomma, la vera cosa preziosa è il dono, ecco. L'ingratitudine, perché è un peccato mortale? Perché è opposta alla gratitudine, che è l'unica vera attiva manifestazione della capacità di amare.
Grazie Domenico.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, e io per te muoio per te. Con una rosa sola venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te. Sospirano nell'aria, le rose spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore. Il fiore è solo il dono che fa di sé. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami, allora portami il più bel fiore, quello dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé.
Allora, vi dicevo che noi ci siamo visti qualche settimana fa, abbiamo cominciato a parlare di libri, per me è stato come seguire Vinicio che guidava una parata meravigliosa, abbiamo cominciato a parlare, tu hai cominciato a parlare di autori, di libri, di storie, eccetera, eccetera, e a un certo punto è emerso il nome di Louis Ferdinand Céline. Quello che mi ha colpito è che il primo testo di Céline al quale Vinicio ha fatto riferimento non è stato Viaggio al termine della notte. Viaggio al termine della notte è un po' il romanzo capolavoro, quello più famoso di Céline, scrittore francese, anche sicuramente molto controverso politicamente. Viaggio al termine della notte, dicevo, del 1932, è il primo libro che viene alla mente a tutti tranne che a Vinicio. A Vinicio Capossela viene in mente Scandalo negli abissi. E che cos'è? È un libretto di neanche 100 pagine. Se come me andate a cercarlo, ve lo dico subito, fortunatamente esistono le biblioteche. Non è più pubblicato dal 1984 in italiano. Se leggete il francese, avete una certa dimestichezza col francese, scordatevelo, non si trova neanche in francese. Quindi ribadisco, viva le biblioteche. Questo Scandalo degli abissi è una storia meravigliosa, è una storia fantastica che Céline scrive immaginandosi quasi un cartone animato. Insomma, Vinicio, volevo farti parlare di Scandalo degli abissi per arrivare a una tua canzone bellissima che è Printil, che è un po' la protagonista dello Scandalo negli abissi.
Beh, il libro è introvabile perché è scandaloso. È uno scandalo che avviene appunto negli abissi alla corte di Nettuno. È molto divertente, in realtà è un libricino che c'è scritto all'inizio soggetto per cartoni animati o balletto. E niente, c'è questa ambientazione negli abissi, quindi ci sono tutte, c'è Nettuno, Nettunone come lo chiamano, perché insomma è un po' imbolsito, e la sua moglie anche lei insomma un po' in disarmo, Venere, che costringe tutti questi pesci a triturargli ogni tipo di corallo, di cose, pur di trovare unguenti insomma per vincere l'età, e come proprio nel menage borghese, no? Proprio, naturalmente ambisce alla, come a farsi come amante, Nettuno ha un debole per questa per questa vezzosa e schiumeggiante vedette del balletto delle sirene, che si chiama appunto Printil. Printil, poveretta, finirà naturalmente molto male come vittima sacrificale di questo mondo, perché viene esiliata tra gli uomini e lì scopre, insomma, che l'amore all'alba si trasforma in schiuma e che... Beh, insomma, poi viene ingaggiata naturalmente una sirena, quindi canta molto bene, ma siccome la fanno bere e fumare nel giro di poco perde anche la voce e finisce, insomma, un po' in un brutto giro, ecco, poi dopo va via. Si innamora di un ufficiale che le vuole proprio bene, la porta via in questa nave che però è la nave del terribile capitano Krug, che è proprio il capitale applicato alla strage, diciamo, delle popolazioni marine, e quindi, insomma, è questa barca enorme che cattura i pesci e li macella direttamente su queste grandi, diciamo, macchine da pesca e macellazione, e finisce anche lei, insomma, macellata praticamente dal capitano Krog. A quel punto Nettunone ha un sussulto e punisce il capitano Krog trasformandolo in una specie di boa che tutto il tempo farà croc, ecco. E la vicenda è così, quindi da un lato c'è questa vocazione ecologista e animalista di Céline, che non a caso dedica, pure disprezzando così tanto gli uomini e gli esseri umani, almeno, diciamo, invece per gli animali aveva una certa... si circondava di grossi cani abbandonati, randagi, e il suo ultimo disco, del libro, è Rigodone, è proprio dedicato agli animali, basta. La cosa divertente è la musicalità, è il grand musical degli Abissi, perché c'è proprio tutto quel gusto, quel suo amore per la fantasmagoria, e anche il giocare col mito, ecco, riprende il mito. Ha fatto anche un altro libricino che si chiama Fulmini e Saette, è la stessa cosa, però ambientata, diciamo, invece che nel regno del mare, su nell'Olimpo, e quindi lì sono proprio Zeus e Era che per gli stessi motivi, insomma, trovano motivi di contrasto, ecco.
Di crisi coniugale, insomma. Ecco. Però noi vogliamo sentire Printil.
Nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, nel fondo del mar, la foca barbuta, sempre piaciuta, che solitaria le piace cantar. Una sirena si sente coi baffi, una sirena del fondo del mar, e i pesci uccelli le battono le ali e scrosciano applausi di pinne di bolle. Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale, io la vispa Printil dal caschetto malizioso, Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami Nunu, prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde, un tutù di alghe nel blu, chiamami Nunu, perché sono una sirena, canto in sirenese. Ondeggia il pavimento sul mare, si stringono i cuori, ne assalgono i mali della nostalgia, e si avvicinano narvali e gamberi e schiudono perle le ostriche. Non ho perso la voce per un paio di gambe come la sirenetta in pegno d'amore, ma io l'aperto fumando e bevendo, nell'orgia dei sensi mi butto cantando e mi ubriaco e stordisco ballando, nell'ebbrezza felice abbracciando, sulla terra tutto si consuma, l'amore all'alba si trasforma in schiuma, ma nell'abisso è tutto uno spasso, puoi sempre incontrare un pesce pagliaccio. Quando sei triste basta una sirena, sbarazzina, civettuola, piena di squame dalla coda alla gola, fa
via il tuffo, fucili volanti, chiamo luce al mare, terra bagnanti, ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io, perché sono una sirena e canto sirenese. Printis, lash, lash, smack, smack, blu, blu, printis, smack, smack, blu, chiamami Nunu. Sei finita in taverna, in esilio da Kraken e Krill. Sei finita guadagnarti la birba tra le biffe, le noni, playboy e i papponti del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk. E mi ubriacano di spritz, e mi ubriacano se faccio le bizze.
Bell'ufficiale, buttiamoci a mare, voglio tornare sfamata a brillare, ma che non lo sappia il capitano testa di motto, o a tutte e due finiranno con lo torto,
finiremo con lui tra gli scogli a schiamare. Crua, 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 crua.
Proprio verso da sirena che canta sirenese. Printil slash slash max max lu lu, printil max max lu, sono una sirena canta sirenese. Printil slash slash max max lu lu, printil slash slash max max lu, printil max max lu lu, chiamami Nunu. Chiamami Nunu, chiamami Nunu, chiamami Nunu.
Si chiude qui la prima parte di questo incontro tra musica e parole con Vinicio Capossela, registrato nell'Auditorium Stelio Molo della RSI lo scorso aprile. Sul palco anche Daniela Savoldi al violoncello e Vincenzo Vase al theremin. Li ritroviamo settimana prossima, sempre alle 10.35, per la seconda ed ultima parte di questa circumnavigazione dell'universo letterario di Vinicio Capossela.